considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, che è qui come una parte delle trasmissioni di Radio Popolare nel cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco di Milano, perché siamo alle fasi iniziali ma importanti della edizione di Book City Milano di quest'anno. Sono molto felice, molto dico anche emozionata per l'ospite che vi sto per presentare, un ospite importante, una persona che ha fatto della sua conoscenza scientifica e della sua vita, diciamo così, una missione estremamente lungimirante. Non so se è d'accordo su questa parola, sto parlando di Giuseppe Notarbartolo di Sciara, che è anche autore di Meraviglia di un mare ferito, Viaggio di un ecologo intorno al Mediterraneo. Enrico Damiani è l'editore, un libro che verrà peraltro presentato anche domani all'Acquario Civico di Milano, per l'appunto alle 17.30, assieme a Simone Panigada, che è l'attuale presidente dell'Istituto Tetis, che è stato peraltro fondato proprio da Giuseppe Notarbartolo di Sciara. Buongiorno intanto.
Buongiorno, grazie della sua ospitalità.
Senta, ma lungimirante le piace come...
Non lo so, perché io è all'interno del mio orizzonte, quindi questo è quello, è l'ambito nel quale io mi sono sempre mosso. Quindi magari lungimirante potrà essere visto da qualcuno al di fuori.
Ecco, beh, allora, esatto, allora me lo faccio dire così, un po' presuntuosamente. Un libro, il suo, che mi fa molto piacere presentare proprio oggi, perché oggi è la giornata mondiale dello sciopero per il clima, e intanto a Belém stanno i grandi della terra discutendo di clima, e noi sappiamo che il clima è un elemento che c'entra, ahimè, con tutti noi, e il Mediterraneo compreso. Quindi mi piaceva averla qui proprio oggi.
Bene.
Senta, il suo libro è molto affascinante, perché lei riesce a mischiare quelle che sono, che è una sorta di diario di bordo di un viaggio attraverso il Mediterraneo, con naturalmente quella che è filtrata attraverso le sue emozioni. Ed è anche sorprendente che uno scienziato come lei, una persona che non chiedo quanti anni, ma tantissimi anni, si occupa dei grandi animali del Mediterraneo, riesca ancora a emozionarsi, e si sente dal suo libro.
Beh, ma questa è un pochino la chiave di lettura, non soltanto del libro, ma anche di quello che si vuole cercare di ottenere. Perché, siccome siamo consapevoli tutti che il Mediterraneo e i suoi abitanti hanno dei grossi problemi di sopravvivenza, e questi problemi vengono unicamente dal loro rapporto con l'uomo, dobbiamo cercare di fare qualcosa. Ma quello che noi possiamo fare in realtà è limitato, perché il grande pubblico non è al corrente dei problemi che ci sono, e se il grande pubblico non è al corrente, non si può emozionare, è difficile poi per la politica di fare delle scelte in favore dell'ambiente, perché sono sempre delle scelte che costano. Costano nel senso che alcune attività economiche dovranno essere un po' imbrigliate, diciamo, per rispettare l'ambiente. E io mi sono reso conto che scrivere dei saggi su questa cosa qui non ottiene nessun risultato, non emoziona il saggio, informa solo quelli che vogliono informarsi, mentre invece raccontando una storia, noi esseri umani siamo molto sensibili alle storie, piace a tutti che ci si raccontino le storie fin da bambini e fin dall'inizio della nostra storia di specie umana. E raccontando una storia si può cercare di arrivare al pubblico, che poi è quello che può fare qualcosa influenzando le scelte politiche.
Senta, allora, il Mediterraneo è culla della civiltà occidentale, questo lo possiamo dire, sembra una frase fatta, ma è oggettivamente così. E lei, proprio nell'introduzione, a un certo punto fa un ragionamento che mi ha trovato estasiata rispetto al fatto che, insomma, noi umani, noi animali umani, abbiamo scritto in tutte le salse della nostra civiltà, della nostra storia, eccetera, eccetera, ma non ci siamo mai posti, come dire, l'obiettivo di raccontare il Mediterraneo da parte degli altri suoi abitanti. E lei in qualche modo in questo libro prova un po' a fare questa storia.
Sì, io cerco di tirare dentro nella storia anche quella degli abitanti, diciamo, del Mediterraneo non umani, che poi tra l'altro sono quelli che c'erano prima di noi.
Sì.
Naturalmente non è che mi voglio mettere a livello di grandi storici come Fernand Braudel o Aboulafia, che hanno scritto dei tomi meravigliosi sul Mediterraneo, però gli faccio una critica affettuosa, ma una critica. Gli dico: ma dove sono tutti gli altri abitanti del Mediterraneo nella storia che voi avete fatto? Ma non solo questo, perché si può anche capire, loro sono degli storici, si occupano degli esseri umani, e non hanno l'attenzione per il rapporto tra esseri umani e specie della megafauna carismatica del Mediterraneo, non fa parte della nostra tradizione come può essere quella, l'attenzione degli aborigeni australiani per i dugonghi o dei maori per le balene, eccetera. Però nel loro racconto della meraviglia dell'evoluzione umana, della storia umana nel Mediterraneo, non si rendono conto che è proprio questa azione umana nel Mediterraneo che lo sta distruggendo, e non c'è un accenno nei loro, e non dico soltanto Braudel o Aboulafia, ma chiunque, Matveevich, nessuno parla di quanto la presenza dell'uomo nel Mediterraneo non solo è meravigliosa per tutti i motivi che già conosciamo, ma è anche in questo momento sta distruggendo il Mediterraneo, e questo mi ha colpito molto, molto duramente.
Ed è per questo che questo libro diventa particolarmente prezioso. Peraltro, lei sempre, parlo dell'introduzione perché già lì, insomma, ci racconta un po' il suo programma nel proseguo del libro, fa una sacrosanta osservazione a proposito, diciamolo pure, delle religioni monoteiste che intorno al Mediterraneo sono nate e pasciute, e che hanno posto l'uomo come dire, l'animale uomo come il padrone dell'universo. Diciamo, io la dico un po' brutale, ma sa, sono un po' rozza.
Purtroppo è così. Nella religione monoteista, sia essa cristiana o musulmana, ebraica, e che poi hanno tutte la stessa origine naturalmente, l'uomo è posto separato dalla natura su un piedestallo, un livello più alto, e il resto della natura gli viene dato come fanne quello che vuoi. E questo, secondo me, è all'origine, ancora oggi nel 2025, dei problemi che noi abbiamo, che non sono soltanto quelli delle condizioni dell'ambiente, ma alla fine sono anche quelle delle condizioni nostre. Perché siccome invece l'uomo è parte della natura, altre filosofie, altre religioni che lo pongono su un piano paritario, ma anche di guardiania, di responsabilità nei confronti della natura, pongono questa condizione in maniera completamente differente e molto più in tono con quello che oggi sarebbe la nostra stessa necessità.
Stiamo parlando con Giuseppe Notarbartolo di Sciara, del suo libro Meraviglia di un mare ferito, viaggio di un ecologo marino intorno al Mediterraneo, ed è ed è quello che stiamo trattando, soltanto un piccolo frammento dell'introduzione. Figuratevi che cos'è questo libro in fatto di storie, contenuti, informazioni e emozioni. E lei ha detto benissimo, anche secondo me l'emozione è un tramite che è fondamentale anche nella comunicazione scientifica, anzi forse proprio nella comunicazione scientifica. Senta, noi parliamo, lei parla in questo bellissimo libro dei grandi, meravigliosi abitanti del mare, ma in realtà all'inizio c'è una figura forse un po' inaspettata, perché c'è una ragazza che poi tornerà anche alla fine, addirittura non voglio svelare il finale, non che sia un giallo, ma preferisco lasciare poi ai lettori il gusto. Di che stiamo parlando?
Lì
lei trasmette l'emozione di quell'incontro, come mi fa venire i brividi soltanto a ricordarlo.
Beh, è una storia vera quella, è un episodio vero, e infatti è forte secondo me per quello, perché si sente che non è un'invenzione. Stiamo parlando della foca monaca del Mediterraneo, che per il grande pubblico purtroppo sembra quasi un ossimoro, ma com'è possibile che ci siano delle foche dentro nel Mediterraneo? Invece è proprio una specie che si è evoluta nel Mediterraneo e che purtroppo è molto molto minacciata, perché è stata molto fortemente avversata, compete con i pescatori eccetera, e quindi ormai è ridotta a poche centinaia di esemplari in tutto il Mediterraneo, che vuol dire quasi niente, e che è però in ripresa. Questa è una cosa che volevo dire, perché è una novità, diciamo, degli ultimi anni, che mi fa un enorme piacere,
certo.
Chiaramente. Però questa foca del Mediterraneo, io ho sempre desiderato fortemente di incontrarla, di vederla, e non mi è mai riuscito, e per cui è diventata quasi un simbolo del mio desiderio di conoscere meglio questo mio mare. E a un certo punto l'ho incontrata veramente, e quindi mi è sembrato, è stato un episodio che è durato 10 minuti in tutto, però diciamo un episodio cardinale della mia esistenza. E mi è sembrato che fosse il modo ideale per cominciare questo racconto, perché così la foca un po' mi ha accompagnato, e poi anche alla fine mi dirà qualche cosa di importante, che secondo me riassume il significato del messaggio che voglio cercare di dare.
Senta, lasciando appunto stare un attimo le foche e le introduzioni, in realtà il suo libro si sviluppa veramente in un percorso lungo il Mediterraneo, ma è un percorso che è iniziato tanti anni fa, è un percorso vero messo insieme un po' a pezzi nelle varie tappe, diciamo, perché lo dice lei, e che parte da Venezia, perché lei è veneziano.
Esatto, io ho avuto la fortuna di nascere a Venezia, anche se da tanti anni che vivo a Milano, e comunque metà della mia vita ogni anno la passo su un'isola greca che amo moltissimo, ma quindi mi sembrava ovvio che questo viaggio ideale, perché voglio dirlo chiaramente, il viaggio che racconto nel libro è un viaggio ideale, però è costruito come un mosaico di episodi realmente avvenuti, per cui la finzione del viaggio mi serve come cornice, diciamo, per mettere tutti in fila queste cose che voglio dire e raccontare. E quindi parto da Venezia perché sono nato a Venezia, ma anche perché a Venezia, in realtà, soprattutto quando io ero bambino, fine degli anni 40, inizio anni 50, non era facile avere dei contatti con la natura. Sì, c'era l'acqua, c'era l'acqua della laguna, però non c'era un granché. Io avevo una grande voglia di vedere, di conoscere la vita selvatica, mentre invece a Venezia sì, ci sono i piccioni, ci sono i gabbiani, i cocai, ci sono i ratti, i gatti, eccetera, ma non molto altro. E invece a un certo punto ho avuto una specie di epifania, perché ho cacciato la testa quasi vicino alla, all'acqua e ho visto, eravamo vicino alla bocca di Malamocco, quindi molto vicino al mare, e ho visto una comunità di esseri che non avevo mai visto prima, anemoni, granchi, paguri, eccetera, che mi ha detto, ma allora basta guardare per vedere quello che si vuole trovare. E da lì poi naturalmente ho avuto la fortuna di vedere tanto altro.
E questo viaggio che inizia da Venezia finisce poi in un luogo, ecco, quando parlavo di lungimiranza all'inizio, cari e cari ascoltate che state ascoltando, parlavo di una delle imprese, da dire epica, di Giuseppe Notarbartolo di Sciara, che è stata quella dell'individuazione e della come dire, appassionata determinazione a costituire quello che è un evento unico nel Mediterraneo e non so nel mondo quante ce ne siano di esperienze del genere. Stiamo parlando del Santuario Pelagos, cioè un'area molto grande del Mediterraneo dove santuario, perché dove in realtà i grandi animali del mare hanno vita, si trovano. In breve, perché si trovano proprio in quella zona di mare?
Beh, si trovano perché ci sono delle condizioni oceanografiche particolari che fanno in modo che ci sia nutrimento. Quindi loro si... naturalmente è una storia lunga, però la devo fare breve.
Certo.
E quindi loro chiaramente si radunano lì. E questi sono le grandissime balenottere comuni, capodogli, varie specie altre di cetacei, le mobule, gli squali. C'è di tutto, però era una zona molto a rischio perché c'erano le reti pelagiche derivanti, oggi ci sono navi che attraversano a grande velocità, quindi è una zona, diciamo, dove gli animali sono attirati per motivi ecologici, ma dove però corrono tanti rischi. E da qui venne l'idea di creare una grande area protetta, 90.000 chilometri quadrati tra Francia, Italia e Sardegna, inglobando la Corsica chiaramente, e che poi divenne oggetto di un trattato internazionale.
E io ho scoperto, leggendo il suo libro, una cosa che non sapevo, che al momento, diciamo, ufficiale, quella della concretizzazione di questo trattato, voi faceste ascoltare che cosa Giuseppe Notarbartolo di Sciara?
Era il momento di impressionare le persone della Francia, il ministro della Francia, il ministro di Monaco, per dare una concretezza a quello che avevano appena fatto firmando il trattato, e quindi abbiamo trasmesso la registrazione della balenottera comune. Naturalmente l'abbiamo dovuta mandare 10 volte più veloce perché se no non l'avremmo potuto ascoltare.
Certo.
Ma era un muggito potente che faceva vibrare le finestre della sala, della meravigliosa sala raffaellita in cui eravamo riuniti a Roma, e fu molto impressionante.
E non ho dubbi, a me, appunto, leggendo già, vabbè, è vero, i miei ascoltatori lo sanno che sono un po' un cuore tenero, ma c'è da farselo venire il cuore tenero, perché è meglio, secondo me, si diventa più ricettivi, mettiamola così. Comunque sia, il Santuario Pelagos, che è una straordinaria realtà, ma che naturalmente continua ad avere i grossi problemi che ha. Lei a un certo punto racconta di coda mozza e fa delle considerazioni molto amare.
Sì, e quello è perché è bello osservare i cetacei, le grandi balene quando si muovono nel mare, però quando si vede che hanno dei grossi problemi ti prende al cuore, e quello era una balenottera a cui era stata asportata da una serie di incidenti, probabilmente con una nave o più di incidenti con più navi, interamente la coda. E questa, la storia di Coda Mozza, è poi stata anche descritta in dettaglio ed è una storia di crepacuore. E uno si dice, ma allora, se noi non riusciamo neanche a fare in modo che questi animali possano vivere sereni nel santuario, cosa possiamo fare? cosa possiamo fare? Quindi questo è stato, vedere una cosa di questo genere è stato un momento di, diciamo, di cruciale di interrogazione. E io credo che si possa fare tantissimo. Chiaramente è un grosso problema, perché le acque del santuario Pelagos sono, c'è un grande traffico, c'è un grande attività umane, e però è possibile fare qualcosa, è possibile regolare il traffico, ci sono delle importanti iniziative in corso, e quindi dobbiamo continuare a lottare, perché magari non riusciremo a ottenere il meglio, ma qualcosa di buono si potrà fare.
Del resto, credo che, insomma, il suo libro ha in alcuni momenti dei momenti di scoramento, possiamo dirlo, proprio perché, ahimè, se si è empatici con il resto del pianeta, non si può che avere alcuni momenti di sconforto. Però, appunto, lei dice che bisogna continuare a lottare, bisogna comunque cercare il più possibile di trovare delle uscite positive. Bisogna che i giovani, che le persone, che tutti si sentano coinvolti nella tutela, non solo delle balene, dei delfini, della terra che abitiamo, ma le balene, i delfini, quei grandi animali che popolano e che uno non sapeva, se non grazie ai vostri studi, in realtà l'ignoranza nostra rispetto a queste meraviglie che abitano i mari erano, cioè, pochi. Chi diavolo sapeva che c'erano le balene nel Mediterraneo? Si perde nella notte dei tempi, ai tempi di Ulisse si sapeva.
I romani lo sapevano, poi ce lo siamo dimenticati. Sì. No, si può fare, dobbiamo avere la certezza. In fondo è soltanto un problema che consiste nel cambiare la testa umana. Non è un asteroide che sta arrivando dallo spazio a distruggere il pianeta. Siamo noi, e quindi dobbiamo farlo, possiamo farlo, e non dobbiamo perdere la speranza di poterlo fare.
Senta, la nostra amica foca a Patmos, di nuovo, la sua isola l'ho citata io, mi pare che lei non l'abbia citata prima, insomma, la sua isola del cuore. Io c'ho Stromboli, lei c'ha Patmos, sì. Comunque ognuno di noi c'ha la sua isola. È tornata a parlarle, ma noi a parlarle, mettiamola così, non raccontiamo esattamente cosa dice. Per assurdo torno all'inizio del libro e torno a Venezia, un suo disegno mi ha molto divertito ed è molto bello. Non so se vuole dire una cosa su quel disegno.
Sì, beh, era un disegno che feci da bambino in classe, alle elementari, e mi chiesero chiesero ai bambini di fare un disegno, e feci quello. A me aveva molto impressionato una stampa che avevo in casa di Jacopo De Barbari del 1500, in cui rappresentava una vista, diciamo, da, come potrebbe vederlo, un gabbiano,
sì,
dell'isola
vista aerea,
di Venezia,
insomma.
Di Venezia. Ed è questa forma di pesce con questa sinusoide in mezzo che è il Canal Grande, e sembrano due mostri marini, una balena e un'altra, che si prendono, si azzannano uno con l'altro, e quindi la mia maestra la interpretò male, sembrò che avessi disegnato due balene, invece era la città di Venezia.
Però vede, in qualche modo le balene entrarono sin da bambino nella sua vita. E allora, con enorme piacere e, insomma, emozione, saluto Giuseppe Notarbartolo di Sciara, autore di Meraviglie di un mare ferito, viaggio di un ecologo intorno al Mediterraneo. Enrico Damiani è l'editore. Un libro e un incontro che potete fare anche domani all'Acquario Civico di Milano alle 17:30, dove Giuseppe Notarbartolo di Sciara sarà assieme a Simone Panigada, che è l'attuale presidente, perché è largo ai giovani, insomma, siccome l'Istituto Tetis è un'altra delle sue lungimiranti creazioni, lei, insomma, adesso ha lasciato posto al giovane. si è messo ovvio solo come vicepresidente. Va bene, noi prendiamo così. L'appuntamento domani alle 17.30, come avrete capito, da non perdere, così come da non perdere questo libro davvero affascinante, emozionante, bello, che vi farà viaggiare in tutti i sensi e vi darà anche tantissimi stimoli. Quindi io ringrazio enormemente il mio ospite e lo faccio giocare al gioco di considerare l'armadillo. Ma senta, ma lei avesse potuto scegliere di un animale, di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Vediamo.
Forse un'orca, perché così potevo fregarmene di tutto il resto.
Ok, alla faccia sì. Di chi ci vuol male, come sì, si suol dire. Allora, grazie veramente enormemente per essere stato qui al cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dove Radio Popolare sta trasmettendo in occasione del Book City 2025. Grazie per averci seguito, grazie a Marco Sambinello per l'assistenza tecnica e Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, dandovi appuntamento a lunedì se vorrete. Ciao a tutte e tutti.